Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Brevemente vogliamo condividere qualcosa della parola di Dio e così il tema che sentivo un po' per oggi ha a che fare con quella che è la caratteristica fondamentale che Dio ci chiede, perché è quell'attitudine che ci permette di realizzare, di rendere visibile, di rendere dimostrabile quello che Dio nel suo grande amore ha preparato per ognuno di noi. E avete già capito da questo preambolo di che cosa voglio parlare in generale, della fede, questa attitudine importante che ci permette di realizzare questa eredità meravigliosa che Dio ci ha donato. Ed è importante ritornare, perché credo che la forza che si oppone più grandemente a questa attitudine che Dio vuole sviluppare nei vostri cuori è quella che sta cercando di entrare in una maniera profonda nella vita di ognuno di noi, si chiama paura. E come avrete avuto modo sicuramente di scoprire nel vostro cammino cristiano, fede e paura sono due opposti che ci accompagneranno. Noi speriamo che ci accompagni sempre meno la paura e sempre più la fede, naturalmente, ma ci accompagneranno tutta la nostra vita e in qualche modo determineranno, faranno delle differenze a secondo se prevale l'una o l'altra in tutti gli aspetti del nostro quotidiano. E vogliamo capire ancora, fare un piccolo spaccato di questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto, la fede, e che in qualche modo, come sappiamo, ha un oggetto, non è una fede astratta, perché è scritto che anche i demoni credono, solo che tremano, che hanno paura di Dio, hanno paura della volontà, hanno paura della luce. Ma noi vogliamo scoprire quella fede che Dio ci ha dato non soltanto per credere che Egli è, che Egli esiste, che Egli è il creatore dell'universo, e bisogna dire che ci vuole molto fede per credere che non c'è un Dio e che le cose siano nate dal caos, dal nulla, visto che siamo soggetti tutti alla legge dell'entropia. Ma, dicevo, non solo credere in questo Dio, ma credere nelle promesse che ci ha fatto, credere in quello che Lui ha preparato per la nostra vita. E quello che è importante è sapere che per aiutarci Dio non ci ha dato semplicemente lo Spirito Santo, che non è cosa da poco, non è altro che la terza persona della Trinità, il quale, dice la Scrittura, che ci è stato dato per rivelarci le cose che Dio ci ha donato. Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Egli prenderà, egli vi ricorderà ogni cosa. Dio, nel nuovo patto, Dio nella Chiesa degli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo che si prende questo carico di ricordarci, di riportarci ogni momento al progetto di Dio quando noi non capiamo niente, quando ci confondiamo, quando ci sentiamo sempre più deboli e fragili, ma lo Spirito Santo ci rivela la grandezza di Dio e la grandezza della sua opera dentro di noi, ma ancora di più quel meraviglioso libro che Dio ci ha lasciato, dove realmente lo Spirito Santo direttamente, ma attraverso la parola di Dio, ci farà realizzare tutte le promesse, a meno che non siamo indolenti, a meno che non siamo pigri, a meno che non siamo sfiduciati e non siamo scoraggiati, ma siamo come quelli che per fede e perseveranza, pazienza, possano ereditare tutte le promesse di Dio, perché Lui ci ha promesso tante cose, abbiamo bisogno di crederci per vedere la gloria di Dio. Il fatto che voglio brevemente commentare questa mattina è un episodio che non so se tutti di voi, tutti siete a conoscenza, nella seconda lettera, nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, verso 1, si parla di un uomo che si chiama Naaman, era un principe dei Siri, del re di Siria, un uomo grande e valoroso. Vi faccio io la sintesi, non lo prendiamo, così sintetizziamo, però i primi 14 versi poi potete anche andare a leggerli o li potete leggere voi, io non li leggerò. Era un uomo che aveva combattuto grandi battaglie, era stato vittorioso su tanti fronti, era capo dell'esercito del re di Siria, solo che questo grande uomo, valoroso uomo, potente uomo, aveva un problemino di una certa entità, aveva la lebbra. Immaginate la vita di questo grande guerriero, di quest'uomo usato fortemente nelle grandi imprese, aveva un grande limite, era lebbroso e doveva coprire le sue piaghe, doveva sempre curarle, medicarle e aveva un grande problema. A un certo punto quest'uomo viene a sapere, attraverso qualcuno, che in Israele c'è un profeta, c'è qualcuno che è capace di poter guarire la sua lebbra. E allora quest'uomo va dal suo re e gli fa presente questa cosa, e questo re allora gli dà una lettera e gli dice: vai dal re di Israele e digli: guariscimi, visto che ho saputo che c'è un potere di guarigione in questa oscura nazione, allora particolare sempre, ma teatro della volontà di Dio, della rivelazione, della legge dei profeti. Vai in questa nazione con la lettera di presentazione, e così Naaman in qualche modo si reca dal re di Israele portando questa lettera del suo re di Siria e dicendo in qualche modo: ecco, io sono venuto per essere guarito. Il re di Israele entra in una crisi estrema, perché è strano, tante volte anche le persone che hanno l'autorità non conoscono la potenza che Dio può manifestare attraverso di loro, e in questo caso non direttamente il re, ma attraverso uno dei suoi sudditi che era un profeta. Ci siete tutti quanti? E è meraviglioso vedere la scena in cui in qualche modo c'è la richiesta di guarigione di quest'uomo con una lettera di raccomandazione, ma quando il re di Israele la vede, il re di Israele si straccia le vesti e dice, questo lo voglio leggere perché è particolare: sono io Dio col potere di fare morire e vivere? Come a dire: ma che cosa mi avete portato qui, una lettera che dice che io devo guarire questo principe? Ma sono io che posso guarire? Magari nella sua mente cominciò a pensare: ora questa è una scusa, così il re di Siria poi magari entra in un conflitto nuovamente, perché nel momento in cui non lo posso aiutare. Ma questo come a dire che il re non era cosciente che tra i suoi sudditi c'era un profeta di nome Eliseo che aveva la potenza da parte di Dio di poter fare questo. E allora, senza ancora leggere ma continuando, la scena si svolge in questa maniera. Finalmente si capisce che c'è questo problema, Eliseo lo viene a sapere e allora manda a dire al re: perché sei andato in crisi? Perché ti sei stracciato le vesti? Perché ti sei spaventato? Mandatemelo, fallo venire da me, ci penso io. E allora a questo punto Naaman organizza tutto il suo esercito, ma non deve andare a conquistare niente, però è accompagnato da un seguito, e si reca dal profeta Eliseo. Voi sapete tutti quello che avviene a quel punto, o perlomeno per chi non lo sa lo voglio riassumere brevemente. Quest'uomo di Dio, appena il profeta si avvicina, Naaman si avvicina a lui, gli dà un suggerimento molto strano. Anzi, non solo glielo dà, ma non lo riceve, glielo manda a dire, e gli manda a dire: vatti a lavare, valavati. Vatti a lavare 7 volte nel Giordano e la tua carne, verso 10, tornerà come prima e sarai mondato e sarai guarito. Mettiamoci un attimo nella mente di Naaman, che poi ci viene descritta. Nel momento in cui lui va lì per essere liberato da questo male profondo che si chiama lebbra, neanche viene ricevuto, ma riceve un messaggio: vatti a lavare 7 volte nel Giordano. Immaginate Naaman come diventa. La lebbra gli aumenta di colpo, la rabbia, non c'è una natura psicosomatica nella lebbra, però dico certamente la rabbia gli fa bruciare ancora di più tutte le sue ferite, si arrabbia in una maniera incredibile e dice: ma io dovevo venire qua, non mi potevo bagnare in qualche fiume della mia regione, dovevo fare tutta questa strada per sentirmi dire vatti a lavare nel fiume Giordano. E si arrabbia, quasi quasi vorrebbe, non lo dice la scrittura, ma immagina quasi quasi dire: ma qua veramente ora lo ammazzo questo profeta, ma quale guarigione, ma quale cosa, che cosa mi viene a dire andarti a lavare 7 volte in un fiume sporco? Ce n'erano tanti fiumi a casa mia, non dovevo fare tutti questi chilometri per arrivare qui. Ma lì qualcuno dei suoi servi si avvicina e gli dice: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti tu fatta? Se il profeta ti avesse detto: prima sgancia 10 milioni di sicli, non so qual era la moneta del secolo, non ricordo, poi vai su quella montagna sacra e vai a recuperare quell'erba particolare che nasce solo lì, poi devi passare, devi colazionare il sangue, non so di che cosa, poi dopo che avrai raccolto tutti questi ingredienti, vieni. Se il profeta ti avesse detto di fare una cosa difficilissima, non l'avresti tu fatta? E perché non provi? Perché non cerchi di vedere quello che è stata l'indicazione, che sembra pazzesca? E allora, a quel punto, dice la scrittura che egli scese e si immerse. Naaman si convinse, si immerse 7 volte nel Giordano e la sua carne, verso 14, tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato e fu liberato e fu guarito. Cosa ci vuole dire questa scrittura? Perché ho detto che questa era un'introduzione, una breve riflessione sulla fede? Perché qui troviamo i due sistemi più usati per realizzare le cose di Dio, ma che non funzionano. E spesso la religiosità di cui siamo spettatori, nel caso nostro il cattolicesimo, ma in qualunque altro posto, lì dove la religione diventa umanesimo, vediamo questa incongruenza, vediamo questi due sistemi per essere trasformati, per essere guariti. Uno è il sistema magico, per questo non l'abbiamo letto, ma c'è una piccola riflessione su quello che aveva pensato Naaman e che lo fece scoraggiare, il quale aveva detto: ora appena vado dal profeta, questo profeta farà abracadabra, 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 e sarò guarito. Io immaginavo che dovesse avvenire così, leggiamo nella narrazione di Naaman. Ma cosa significa che mi dà una parola, mi dà un'indicazione del genere? Quindi dicevo, negli elementi della nostra religiosità, lì dove la religiosità è diventata umanesimo, cultura, notiamo questi due elementi. Uno è quello magico, in cui ci aspettiamo che le cose magicamente avvengano, che magicamente tocco ferro, tocco crocifisso, tocco santina, tocco non lo so. No, santina. Tocco sacro, tocco santo, tocco qualcosa che, tra l'altro, guardate un poco, nel vecchio patto neanche si poteva toccare, perché chi toccava il luogo santissimo moriva, altro che guariva. O tocco santo, abracadabra, religiosità magica, virtù magica che viene su di te se fai una cosa di cui non capisci neanche niente. Oppure, all'opposto, fare un sacco di cose, sforzarti di cercare di realizzare con tutte le tue energie. E questo è un altro sistema con cui molte persone pensano di poter essere approvate da Dio. sforzi incredibili per dimostrare a Dio e per essere meritori di una guarigione, per essere meritori di un dono, di una benedizione. Ma qui, come in tutta la parola di Dio, scopriamo questo sistema soprannaturale che Dio ci ha dato, cioè quello di fidarsi della sua parola. E in questo caso era la parola del profeta, era un'indicazione che poteva sembrare strana, ma era un rema di Dio, era una rivelazione, era un qualche cosa che veniva direttamente da Dio e che, ascoltato, creduto, poteva portare un cambiamento forte nella vita di Naaman. Ed è l'ostacolo più grande quando noi parliamo dell'amore, del progetto di Dio. Perché? Perché o sembra troppo semplice, magico, o sembra troppo difficile, ma nella persona c'è l'incapacità di credere che basta fidarsi della parola di Dio per vedere l'opera meravigliosa di Dio. Troverete tante persone sensibili semplicemente alle magie più strane o sensibili agli sforzi più grandi e non potranno mai accettare che invece il progetto di Dio è sul piano della fede. Ma questo messaggio non è soltanto per gli increduli, per quelli che hanno bisogno di scoprire che tutto quello che Dio chiede è di credere nel suo figliuolo Gesù Cristo. E in Lui abbiamo tutto pienamente. Ma questo messaggio è ancora per noi questa mattina, nella misura in cui ancora non riusciamo a capire cos'è fede. Nella misura in cui noi continuiamo tante volte a sforzarci, ma non abbiamo fiducia. O peggio ancora, pensiamo in qualcosa di magico che potrà istantaneamente cambiare la nostra vita. Dio ci chiama a una fede rinnovata nella sua parola. Quando dico rinnovata significa che deve essere spurgata di tutti gli elementi di magia e di legalismo, che sono le due espressioni per le quali non potremo mai ottenere un cambiamento. Non lo poteva ottenere Naaman, questa guarigione da questa lebbra, e io non so qual è la tua lebbra questa mattina. Io non so qual è il tuo problema, non so qual è quell'ostacolo che ti impedisce di essere non tanto valoroso, perché il carisma, per fare una metafora, per fare un paragone, in Naaman funzionava, magari combatteva, però poi qual era la sua vita? Una vita di lebbroso, una vita non piacevole. Qual è quella cosa? Qual è quella cosa che ti ostacola? Qual è quella cosa che nella tua vita ti blocca? Qual è quella cosa che nella tua vita, dopo che hai compiuto delle imprese valorose, alla fine ti riporta a una dura realtà? Qual è la tua lebbra? Qual è il tuo limite? Qual è, dicevamo la scorsa volta, quella cosa che dici: io sono così, non ci posso fare niente? Ho scoperto finalmente che ho rabbia contro tutti e ora vivrò da arrabbiato. No, è bello che l'hai scoperto. Io tante volte sono quello che dico: scopriamola. Ma non fraintendetemi. Quando io dico scopriamo l'immondizia che hai dentro, non è poi per tenersela dentro. Quando io dico scopriamo tutto il risentimento, scopriamo quando Dio apre le nostre soffitte e fa venire fuori un male del diavolo che abbiamo accumulato, non è per alla fine avere la rivelazione e dire: ora ho capito, io sono uno che odia tutti e mi sentirò tranquillo finalmente nell'odiare tutti perché finalmente ho capito che questa è la mia vocazione. No! Nel momento in cui scopriamo la nostra lebbra, nel momento in cui scopriamo quelle cose che vengono fuori e che abbiamo negato a noi stessi perché erano forse brutte da accettare, nel momento in cui scopriamo la nostra lebbra, c'è speranza. C'è speranza in Israele. C'è speranza in Dio. C'è speranza nel suo progetto. Sì, non c'è possibilità di cambiamento in tutte le cose magiche che hai fatto, pensando che abracadabra, domani sono diverso. No, sei sempre lo stesso. In tutte le forme più strane di misticismo, in tutte le forme più strane di suggestione, di magia, di illusionismo, non c'è cambiamento, come non c'è cambiamento in tutti gli sforzi che hai fatto per liberarti dalla tua lebbra. Neanche lì c'era una soluzione. E a quel punto Naaman, rinunciando alla parte magica, non aveva funzionato, non era così come lui pensava, non sarebbe stato cambiato secondo i suoi progetti. Ma anche capendo che l'alternativa dello sforzo, della ricerca ossessiva, continua di una soluzione, forse lo avrebbe motivato di più. Sapete perché tutto quello che ci dice devi fare questo, 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 quasi quasi lo faremmo con più piacere? Sapete perché? Perché è basato sul nostro orgoglio. Io ho fatto, io mi sono conquistato, io sono andato su quella montagna, io ho fatto questo, quell'altro, quell'altro per finalmente poter essere cambiato, guarito. Questo forse ci motiva di più, perché è basato sull'orgoglio dell'autogiustizia. Ma a un certo punto Naaman decide di essere un piccolo bambino. Ci alziamo in piedi. E la fede questa mattina comporta una tua decisione di essere un piccolo bambino. O impari a fidarti, o impariamo a fidarci di Dio, o impariamo a prenderlo sul serio, o diventeremo religiosi. O diventeremo frequentatori in una qualsivoglia chiesa. Ma Dio non ci sta chiamando a questo, ci sta chiamando ad essere semplici, ad avere la fede di piccoli fanciulli. Perché la fede di piccoli fanciulli ci porterà a immergerci nella presenza di Dio. Una, due, tre, quattro, cinque. Qualcuno si ferma a cinque. Immaginatevi se Naaman si fermava alla quinta immersione, dice: ma qua che stiamo facendo? Questa è una commedia. Immaginiamo se si fermava e cominciava a ragionare: ma perché devo arrivare a sette, che è un numero perfetto? Perché? Perché c'è un momento in cui la speranza si trasforma in fede, c'è un momento in cui la perseveranza ottiene la promessa e c'è un momento in cui tu puoi cambiare realmente se continui a credere e ti immergi fino alla settima volta nella parola di Dio, nella promessa che Dio ti ha fatto. E la lebbra non è solamente una malattia. La lebbra non è solamente un malessere psichico, ma la lebbra è anche il senso di handicap che abbiamo nel compiere la volontà di Dio, è quello che ci blocca, che ci impedisce di essere appieno nel progetto di Dio. E questa mattina io voglio chiedere a quelli che realmente si rendono conto di avere forse pensato che un po' di magia. Oggi siamo in un contesto dove la magia è persino descritta come una cosa bella. Sentivo ieri a dei bambini che parlavano di qualche film e così, e dice: beh, la magia è una cosa bella. Ma non solo è una bella illusione, ma spesso è una bella fregatura. In un'epoca dove ci si affanna sempre di più, Dio ti sta chiamando alla fede di un piccolo bambino, di una piccola bambina. E se vuoi fare come Naaman questa mattina,
vieni avanti. Vieni avanti,
decidendo di spurgare gli elementi legalistici di affanno, di sforzo che non ti faranno arrivare da nessuna parte, ma anche gli elementi magici. Abbi la fede di un piccolo fanciullo per credere che Dio può liberarti, perché già lo ha fatto. Si tratta di avere fiducia, si tratta di entrare nella pazzia della fede, anziché rimanere legati nella pazzia della paura. Tutte e due sono realtà irrazionali per certi versi, ma la paura ha fatto già troppo danno dentro di te, e Dio ti chiede, come un piccolo bambino, a venire qua come espressione del desiderio di immergerti fino alla settima volta nel fiume di Dio, nella parola di Dio, a meditarla, a rifletterci, a comprenderla, a vedere le promesse che ci sono, a comprendere che Dio ti chiama ad essere un credente. Dio ti chiama ad essere una persona che si fida di Lui, anche nei momenti più difficili, anche nei momenti che non capisci. Sapete, abbiamo preso tante fregature dalla vita e ora tendiamo a non fidarci più di nessuno, ma che questo non sia nei confronti di Dio, fratelli. Forse nel nostro intimo, anche se la scrittura ci dice che la carità spera, sopporta ogni cosa e si ritorna a fidare, certo con un discernimento, ma forse nel nostro intimo, come stiamo dicendo alle persone, non mi fregherai più, forse dentro stiamo dicendo, forse pure a Dio, non mi fregherai più Dio, non mi porterai più in delle circostanze che io non capisco, ma Dio, se ti ha permesso di vivere certe cose è perché voleva che imparassi, non perché tu soffrissi semplicemente, non perché tu diventassi incredulo, ma Dio ti ha portato attraverso certe situazioni perché la tua fede fosse sempre di più in Lui. Sento che ci sono altre persone che devono dire sì alla fede, no alla paura. Sì alla fede, no alla paura. Sì alla fede, no alla paura. Per un'esperienza ancora più forte con la grazia di Dio. Sì alla fede, no alla paura. Sì alla fede. Ci sono tante opere, sento, nella vita di alcuni di voi che Dio ha preparato, ma non riuscirete a incontrarle proprio perché la paura è dentro di voi. E forse state dicendo a voi stessi, ah, se in una maniera miracolosa domani mi sveglio e sono diverso, forse cambierò. No, Dio ti dice di credere, di collaborare al suo progetto di guarigione, di decidere. Dio sta chiamando ancora qualcuno che ha difficoltà a fidarsi, a fidarsi. E che ha detto nel suo cuore, io mi terrò a distanza di sicurezza. Ma questo significa che ti terrai a distanza di incredulità. Ti terrai a distanza di paura. Ma Dio ti chiama questa mattina. Approfitta della sua chiamata per dichiarare che vuoi essere uno che crede, che vuoi essere una donna di fede, un uomo di fede. Oh Signore, uscire da Calabria Springfield. Oh, grazie Signore.
perché il tuo spirito in questo momento scenderà nel mentre che ministriamo. Il tuo spirito toccherà, già ha toccato e continuerà a toccare, e determinerà una fiducia nuova di semplici bambini. Oh sì, Signore, perché è questa che ci serve. Perché nel momento in cui abbiamo lasciato le nostre armi umane, nel momento in cui ci siamo spogliati, non è possibile camminare sull'acqua per forza naturale. È come il tuo discepolo Pietro cominciò a camminare miracolosamente sull'acqua, sfidando le leggi della fisica. Ma nel momento in cui dubitò, nel momento in cui ritornò alla sua mente razionale, cominciò ad affondare, guardando te, Signore. Potremmo non affondare nell'amarezza, nella commiserazione, nel risentimento. Guardando te, Signore, non saremo costretti ad affrontare le nostre cose in maniera sbagliata. Guardando te non saremo costretti a soggiacere alla forza dell'impurità, alla forza della sporcizia che vuole condizionare la tua Chiesa, Signore. Solo guardando te la lebbra scomparirà dalla nostra vita. Guardando te la lebbra. E la pelle di Naaman ritornò come quella di un bambino, mentre si fidò di te, dei tuoi profeti. E la nostra pelle non deve diventare una pelle dura, ma deve diventare una pelle morbida, come bambini, Signore, perché la tua protezione sarà su di noi, la tua guarigione. E ora che pregheremo, la tua guarigione sgorgerà sulla vita di ognuno di questi miei fratelli e sorelle.